di sera.
È morto questa mattina alle 7.35 Papa Francesco. L'annuncio lo abbiamo già trasmesso, lo sentiremo anche in questa edizione di 6 di sera di lunedì 21 marzo 2025. È stato dato dal Cardinale Farrell poco prima delle 10 di questa mattina. Le prime ipotesi sulla causa del decesso indicano un ictus. Ieri il Papa si era affacciato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!
Le ultime parole pubbliche di Papa Francesco davanti ai fedeli di San Pietro. Questa sera un reportage da Roma ci restituirà il pensiero, le voci di chi è in questo momento davanti alla Basilica. Ricordiamo che il giubileo aperto da Bergoglio il 26 dicembre scorso continuerà. Vi do il benvenuto, Francesca Torrani al microfono per questa nuova edizione di 6 di sera. Tra i temi delicati della Chiesa Cattolica figurano gli abusi sessuali esercitati dai preti. Sentiremo le parole di Daniel Pitté, che fu una vittima quando era bambino e che ha stretto un rapporto personale con Papa Francesco, con decine di incontri e la prefazione di un libro. Ci saranno anche le parole di Alain de Rémy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano, e poi cercheremo di analizzare il peso politico delle parole di Bergoglio per capire se e quanto abbiano davvero avuto un'influenza sulle vicende del mondo. In Argentina andremo per ultimo a sentire dalla sua Buenos Aires l'eco di questa morte, la morte del Papa. Dicevamo, Papa Francesco è morto questa mattina.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7.35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
Alle 9.47 il cardinale Kevin Farrell, il camerlengo della Santa Sede, ossia il cardinale che prende possesso dei palazzi apostolici dopo la morte del pontefice e veglia sulla sicurezza e l'ordine del conclave, ha dato l'annuncio della morte appunto di Papa Francesco. Fra due ore circa, alle 20, secondo quanto previsto nel testo liturgico che presiede l'evento del decesso di un pontefice, ci sarà la deposizione della salma nella bara. Si attende la comunicazione sulla data dei funerali. La morte di Jorge Mario Bergoglio, argentino di Buenos Aires, nato il 17 dicembre del 1936, ha raccolto e sta raccogliendo a Roma fedeli e pellegrini nell'anno del giubileo, che peraltro continuerà, andrà avanti. Naima Chicherio in studio adesso, che oggi è stato un susseguirsi evidentemente di notizie. Allora, quali sono le ultime che possiamo dire, insomma?
Ma le ultime notizie riguardano soprattutto gli istanti che hanno preceduto la sua morte. L'ultima giornata di Papa Francesco è durata poco, pochissimo, un'ora e mezza soltanto, perché poco dopo essersi svegliato, stando a fonti vaticane, che ha avuto un malore. Si dice un ictus, ma la Santa Sede non ha ancora indicato la causa precisa del decesso. Siamo in attesa di molti dettagli. Sappiamo che domani si terrà la prima congregazione dei cardinali, uno degli appuntamenti che precedono il conclave, e sappiamo che il corpo del Papa sarà invece esposto nella Basilica di San Pietro a partire da mercoledì, e da allora per 3 giorni i fedeli potranno rendergli omaggio. Nel frattempo sono i capi di Stato e di Governo del mondo intero, ma anche tante autorità religiose, non solo cristiane, ad averlo salutato e ringraziato pubblicamente per quanto fatto durante questi 12 anni di pontificato. Papa Francesco è stato molto male in quest'ultimo periodo, aveva problemi cardiovascolari, crisi respiratorie, il suo ricovero durato quasi 40 giorni, lo abbiamo visto diventare molto fragile. Oggi però sono in tanti a ricordare il suo temperamento energico, e ieri per Pasqua, quindi proprio per il giorno in cui si celebra la resurrezione e la vittoria del Cristo sulla morte, Papa Francesco ha trovato le sue ultime energie per affacciarsi su San Pietro e lanciare i suoi ultimi appelli di pace.
Abbiamo appunto sentito poco fa. Adesso a Roma andiamo dalla nostra corrispondente Anna Valenti. Anna, ti abbiamo ascoltata questa mattina e poi alle 12.30 nel radiogiornale Il Mondo Cattolico si stava già raccogliendo in piazza San Pietro. Che giornata è stata quella di oggi, Anna?
Sì, beh, questa giornata è stata una giornata di viavai, di persone che si sono date il cambio qui a Piazza San Pietro. Sono stati turisti che erano venuti per visitare la Basilica insieme alla piazza, ma anche di pellegrini giunti qui a Roma per il giubileo, tanti, tanti fedeli venuti anche espressamente per dare omaggio a Papa Francesco. Ho incontrato molti giovani, gruppi di tutte le nazionalità, tedeschi, spagnoli, americani, anche addirittura degli asiatici, e non tutti erano cristiani né cattolici, anzi, molti di loro hanno manifestato comunque la voglia di salutare metaforicamente Papa Francesco con una preghiera, un pensiero. Ma se è vero che le vie sono gremite di persone, il via vai per accedere alla piazza e alla basilica continua, però ecco, lo è come è difficile in questi giorni di festa. Cioè, quello che intendo dire è che è vero che c'è una grande folla, ma ecco, sì, mi aspettavo forse un'atmosfera più di lutto e di tristezza generale. Il sentimento invece non è proprio questo, anche se, come sentirete dopo, ci sono molte, molte persone che hanno l'impressione di aver perso una persona cara e che volevano molto bene a Papa Francesco e sono venute qua in Piazza San Pietro proprio per questo motivo. Probabilmente inciso sia la notizia inaspettata, dunque c'è ancora un po' di incredulità, oppure il fatto che il Papa fosse stato male per settimane, come dicevate voi da studio, e che ieri ha mostrato tutta la sua fragilità, cosa che magari ha creato una sorta di preparazione psicologica a quella, a questa possibilità, il suo decesso nei fedeli. Però appunto è una piazza che continua, è una folla che continua a venire qua in Piazza San Pietro per dare il suo saluto.
Grazie Anna Valenti in diretta da Roma. Adesso le sentiamo le voci che appunto Anna ci aveva anticipato, le voci che ha raccolto tra le persone che hanno popolato e popolano Piazza San Pietro.
Sono di Roma e oggi ho preso a casa...
Che cosa ha rappresentato per lei Papa Francesco?
Insomma, è stato importante e anche per i miei figli, per la mia famiglia.
Lei lo sentiva molto vicino?
Sì.
L'ateo che cosa pensa di Papa Francesco?
Era un personaggio politicamente importante che ha lasciato un segno. Aveva questa immagine da Papa comunista, non era assolutamente un Papa comunista.
Se le posso chiedere che cosa ha apprezzato l'ateo di Papa Francesco?
Il fatto che fosse un uomo molto vicino al popolo e alla gente, aveva una capacità di relazionarsi con il popolo senza infingimenti, senza retoriche inutili.
Ho pianto tanto questa mattina e ancora piango. È stato un grande papa, è un papa nostro, ama la gente.
E noi siamo ortodossi, però non cambia niente, che lo amavo sempre.
Che cosa le mancherà di più di Papa Francesco?
E l'amore.
Abitiamo a Roma, quindi siamo venuti appositamente da un altro quartiere di Roma perché io ho sentito il bisogno di in qualche modo omaggiare questa figura così carismatica nella sua semplicità. Ho sentito proprio questo richiamo forte.
Che cosa direbbe adesso Papa Francesco se potesse salutarlo?
Gli direi grazie, perché nella sua semplicità ha saputo trasmettere dei messaggi molto forti di pace, di tolleranza, di accoglienza e anche l'inclusione del diverso in tutte le sue forme.
E se posso aggiungere anche il fatto che sia stato in grado di rendere una chiesa molto più vicina al popolo, alla gente, meno ingessata, non tutte queste macchine blu, non questa chiesa vista solo come un potere economico ma un potere spirituale.
Sì. Di da Viterbo veniamo.
Che cosa rappresentava per voi Papa Francesco?
È una figura importante, un punto di riferimento per tutti quanti, come un papa per tutti.
Innovativo, insomma, non è un papa tradizionalista, è un papa che ha fatto tanti innovativi. Speriamo che continuerà il papa nuovo che verrà, continuerà su questa linea. Speriamo anche sempre un papa dell'America Latina, di queste zone un po' più disagiate rispetto a noi, sarebbe bello questo. Ecco. Anche un papa nero ci farebbe piacere, aperto anche ai gay, ai migranti, a tutte queste. Bisogna essere aperti al mondo, a tutti, ai giovani, alle innovazioni, a tutto quanto.
Posso chiederti se sei una credente, che cosa ha rappresentato Papa Francesco per te? In ogni caso,
credente ni. E credo sia stato un papa del cambiamento, ha cambiato un po' di cose e stava andando verso una direzione di cambiamento forte per la Chiesa. Un papa simpatico, che secondo me poteva avvicinare alla Chiesa anche molti giovani.
Ha dato una grande svolta nella lotta alla pedofilia nella Chiesa, quello sì.
per quello è da apprezzare.
Ma lui sapeva parlare ai poveri e ha avuto anche la forza di mettersi, non dico contro i poteri forti, quindi quando c'era da bacchettare ha bacchettato.
È un voto immenso. Cosa direbbe adesso Papa Francesco se potesse salutarlo?
Buon viaggio e non dimenticarti di noi come noi non ci dimenticheremo di te.
Il reportage con le voci da Roma di Anna Valenti. Uno dei temi critici per la Chiesa Cattolica è il tema degli abusi sessuali. Daniel Pitté è diacono permanente, vive a Friburgo, è stato vittima di abusi da parte di un prete pedofilo quando era bambino e ha raccontato la sua storia in un libro denuncia che si intitola La Perdono Padre. A scrivere la prefazione di quel libro è stato proprio Papa Francesco, con cui Pitté nel corso degli ultimi anni, 11 anni, ha stretto un rapporto personale, decine gli incontri avvenuti tra loro, spesso in modo informale, a casa Santa Marta a Roma. Paola Latorre lo ha raggiunto al telefono.
Daniel Pitté, lei ha incontrato il Papa molte volte, l'ultima poco più di un mese fa. Come ha accolto la notizia della sua morte?
Sono molto toccato, ma anche felice per lui, perché 5 settimane fa, quando l'ho incontrato, mi ha detto: Daniel, morirò in piedi. E quando ieri ho visto che ha fatto il giro della piazza ed è riuscito a fare la benedizione di Pasqua, mi sono chiesto: ma come ha fatto? Aveva una forza morale enorme.
Lei e il Papa avevate un rapporto molto stretto, lo ha conosciuto grazie ad un suo primo libro dedicato alla vita consacrata. Com'è stato il vostro primo incontro?
È stato forse uno dei momenti più forti della mia vita. Quando l'ho incontrato non potevo credere che fosse il Papa, era di una grande semplicità. Si è presentato dicendomi che potevamo darci del tu e a un certo punto mi ha detto: Daniel, vedo che tu metti le persone su un piedestallo, ma io sono come te, un peccatore, siamo allo stesso livello. Per me è stata la grande scoperta della vita. Ho sempre messo le persone su un piedestallo e non a caso sono stato abusato. Ma siamo tutti uguali, la traiettoria è la stessa.
Poi vi siete incontrati decine di volte anche in modo informale a Santa Marta.
Non ho mai avuto degli appuntamenti ufficiali con il Papa. Io andavo là, ci si incontrava nei corridoi o alla messa e si parlava. Era di una bellezza e di una gentilezza incredibili. Mi ha accolto così com'ero ed è un ricordo che conserverò nel mio cuore fino alla morte.
Daniel Pitté, lei ha raccontato al Papa degli abusi che ha subito. Come ha reagito?
Quando il lavoro per il primo libro è terminato, sono andato dal Papa per salutarlo e lui mi ha detto: voglio sapere chi sei, Daniel. E io, dopo una prima esitazione, gli ho detto la verità, che da bambino sono stato abusato per 4 anni da un prete. Lui mi ha detto: scrivi il libro, io scriverò la prefazione. È stato un momento incredibile della mia vita. È stato anche un momento difficile per lui, ha pianto e mi sono chiesto se non avessi detto troppo. Lui mi ha abbracciato forte e mi ha detto: Daniel, sei fortunato perché hai la fede.
La curia però non vedeva di buon occhio la sua attività e la sua relazione con il Papa. Ha ricevuto anche delle minacce, vero?
È andata molto male. Dei cardinali e dei vescovi sostenevano che avessi mentito, che la prefazione del libro non fosse stata scritta dal Papa. Ma Francesco aveva fatto tutto bene, firmando le pagine e apponendo uno speciale sigillo. Gli ho consegnato le lettere che ho ricevuto da diversi cardinali e il Papa li ha licenziati.
Andrà a Roma per i funerali.
Vedrò se sarà possibile, comunque per me non è importante. Ho ricevuto talmente tanto quando era vivo che per me va bene così. Ci ritroveremo in paradiso.
In studio adesso c'è, lo saluto, Bruno Boccaletti, che è il responsabile delle trasmissioni religiose della RSI. Bruno, abbiamo sentito nel contributo della collega Paola Latorre le parole di Daniel Pitté, che appunto è stato vittima di un prete pedofilo quando era bambino e ha trovato la vicinanza di Papa Francesco. Ecco, come ha gestito Bergoglio questo tema, il tema delle violenze sessuali, che sicuramente nel suo papato, insomma, durante questi anni ha generato speranze, ma poi nei fatti è cambiato davvero qualcosa oppure no?
Beh, mi hanno impressionato le parole di Daniel Pitté, perché un primo elemento è che sicuramente c'è stata una maggiore empatia fra il Papa e le vittime, gli incontri si sono moltiplicati, questo è un dato di fatto, ma ci sono stati anche dei passi avanti formali. Penso al motu proprio una lettera apostolica per spiegare il termine del 2023, Siete la luce del mondo, il titolo era indirizzato alle persone di chiesa, in cui il Papa ha allargato i confini delle sanzioni vaticane. Si è speso perché nelle diocesi ci fossero istituzioni che accolgano le denunce e le facciano proseguire. Ma in questo documento del 2023, che segue un documento analogo del 2019, non c'era il tanto richiesto obbligo di denuncia all'autorità civile, che sarebbe stato il passo definitivo da compiere per la Chiesa cattolica. Da parte del Papa c'è stata sicuramente l'intenzione di incidere sul fenomeno. Durante il suo pontificato ho cercato di fare un po' i conti, sono stati messi sotto indagine 40 vescovi, 12 sono stati sollevati dal loro incarico, anche personaggi molto importanti. Pensiamo al caso clamoroso di Theodore McCarrick, cardinale di Washington, ridotto allo stato laicale nel 2019. Ma ad esempio un esempio contrario, il procuratore generale dello stato della Pennsylvania negli Stati Uniti ha accusato recentemente il Vaticano, non il Papa ma il Vaticano, di avere saputo dei casi relativi a quello stato ma di non avere agito. Dunque c'è stata la forte intenzione da parte del Papa, una presa a carico, ma restano ancora tanti passi avanti da compiere.
A bruciapelo, Bruno Bergoglio è stato un autocrate nella Chiesa, deteneva un potere assoluto?
Beh, ricorderei che il Papa è forse l'ultimo monarca assoluto per quanto scrive il codice di diritto canonico della Chiesa, perché ha nelle sue mani tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, che nelle nostre istituzioni sono divisi. Chiediamoci piuttosto come ha esercitato questo potere. Certamente è stato un Papa decisionista che ha preso in mano l'onere delle scelte, lo ha fatto anche dando voce ai vescovi e al popolo cattolico, ad esempio nel sinodo sulla Chiesa ancora in corso. Ma è stato Bergoglio a scegliere gli uomini che lo avrebbero gestito, dunque in qualche modo ha condizionato questo percorso. Ma è un po' inevitabile. Il Papa è il successore di Pietro, deve continuarne la linea, evitando i passi falsi e gli errori, il che comporta nella visione cattolica una centralizzazione delle decisioni. Papa Francesco si è messo spesso all'ascolto della sua Chiesa, ha fatto sapere quando non era d'accordo e si è assunto l'onere delle scelte a volte impopolari. Un esempio, l'ultimo, cioè come quello di non proseguire la riflessione teologica sull'accesso delle donne al diaconato, una sorta di tappa intermedia prima del sacerdozio. È un esempio però in linea con quanto fatto dai pontefici precedenti.
Ancora una domanda all'ultima, guardando già un pochino avanti, in attesa del conclave, quali saranno le manovre, diciamo così, che inizieranno a svilupparsi secondo te?
Beh, ci sono ancora diverse settimane prima del conclave, ma quello che diceva Naima Chicherio prima è importante. Ci sono le congregazioni, hanno già iniziato, entreranno nel vivo nelle prossime settimane. Io direi, se volessimo capirne qualcosa di più, farei attenzione a questo passo precedente, il conclave, le cosiddette congregazioni, che sono un incontro allargato anche ai cardinali che per età avanzata non possono entrare e votare al conclave. Tra altri prelati si parla di come organizzarlo, ma anche dello stato della Chiesa, delle sue necessità e della figura ideale per guidarla. Questo è un po' lo scopo delle congregazioni. Farei dunque attenzione a questa tappa che precede il conclave vero e proprio, perché il gruppo dei cardinali eleggibili è vario, ci sono i nuovi entrati che arrivano spesso dalla periferia del mondo, come amava dire Bergoglio, e che noi non conosciamo bene. Non farei nomi, anche se già ci sono, ma guarderei piuttosto all'esito delle congregazioni e guarderei anche le personalità più forti, più incisive, che in qualche modo possano continuare l'opera di Bergoglio.
Grazie Bruno Boccaletti per essere stato con noi e per queste considerazioni. Prima di proseguire, fra poco sentiremo Alain de Rémy, dunque amministratore apostolico della diocesi di Lugano. Facciamo una parentesi sportiva, perché a Losanna si sta per concludere un incontro di calcio, che è quello appunto tra Losanna e Lugano. Paolo Laurenti.
Sì, un incontro che si è praticamente deciso nel corso del primo tempo, infatti manca esattamente un minuto al 90° e Losanna in vantaggio per 2-0 grazie ai gol realizzati al 27° e al 38° da Diabaté prima e Poatia poi. Il Lugano nel corso della ripresa non è mai riuscito a invertire l'inerzia di questa gara, che dunque si appresta a perdere se non cambierà la situazione negli ultimi secondi dei tempi regolamentari e dei recuperi. Quindi ribadisco il punteggio: Losanna 2 Lugano 0 al 90° minuto.
E allora torniamo appunto sulla morte questa mattina di Papa Francesco. Nella diocesi di Lugano e in tutta la Svizzera alle 15 di oggi pomeriggio le campane hanno suonato a lutto. Le campane della cattedrale di Piazza Dante a Lugano, perché anche dalla Svizzera italiana sono partiti i messaggi di cordoglio. L'amministratore apostolico appunto della diocesi di Lugano, Alain de Rémy, ha incontrato Papa Francesco due volte, la prima a Roma ormai diversi anni fa, e l'intervista di Francesca Calcagno inizia proprio da quell'incontro.
Ho avuto un'udienza di un'ora quasi con lui in spagnolo e ci siamo scambiati tante impressioni. È stato un momento molto toccante. La mia mamma ha potuto anche salutarlo alla fine dell'udienza privata e non sapeva come esprimersi, tanto era impressionata. E il Papa l'ha guardata e gli ha detto: ma signora, ci siamo capiti. Cioè, senza parole. E questo è tipico della sua attitudine di vicinanza.
Immagino in un'ora vi siete detti anche tante cose. C'è qualcosa che l'ha colpita in modo particolare?
Il modo nel quale lui conosceva bene queste guardie che sono in servizio davanti al suo appartamento, le conosce personalmente, si preoccupa delle loro vicende, e quando uno sa il ministero universale, il servizio internazionale, la quantità di persone importantissime che lui deve trovare, le decisioni che deve prendere, e si occupa anche concretamente di quel ragazzo che fa un servizio di onore e di sicurezza davanti alla sua porta, dunque lo segue con il cuore, è una cosa molto toccante, sì.
Che dire invece del suo pontificato, cosa è rimasto della sua chiesa?
Quel fatto che lui vede Cristo bussare alla porta, ma noi lo capiamo come il libro dell'Apocalisse della Bibbia lo dice anche, che è Cristo che sta bussando alla porta per entrare, per stare con noi, e il Papa lo interpreta dicendo: ma adesso in questo momento mi sembra che sta bussando perché lo teniamo troppo dentro e non riesce a uscire e vuole uscire con noi. La chiesa in uscita viene da quell'immagine che colpisce molto, dice tanto del nostro essere chiesa, che non basta funzioni secondo le abitudini, ma abbiamo bisogno di prendere in conto la vita della gente concretamente e essere con loro, con tutti.
C'è qualcosa di questo che porta lei personalmente anche in Ticino? È appena passata la Pasqua, che Pasqua è stata?
È stata una Pasqua, devo dire, molto toccante, preparata proprio dal pellegrinaggio a Roma, dove non abbiamo potuto incontrare il Papa Francesco, e poi le celebrazioni in cattedrale, anche vedevo una presenza anche più numerosa di giovani. C'è un segno, c'è un piccolo tornare in chiesa quasi di una generazione nuova, forse in vista la situazione internazionale, il mondo così prevedibile, incerto, c'è una ricerca di una profondità di senso alla vita.
Bisogna comunque dire che qualcuno forse tirerà anche un respiro di sollievo all'interno della Chiesa.
Naturalmente c'è sempre qualcuno che rimproverà qualcosa al modo di fare del Papa. È stato lui molto critico con il clericalismo, allora forse qualche prete si sentiva non accolto, non capito dal Santo Padre, visto che c'era una specie di critica forte verso un certo modo di comportarsi come clero. Ma lui ha detto ben di più, cioè ha sempre incoraggiato anche i preti, ha sempre raccontato anche delle sue esperienze come giovane sacerdote. Ma nessun papa fa l'unanimità e non è mai stato così.
L'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Rémy. Saluto adesso il professor Piero Schiavazzi, docente di geopolitica vaticana alla Link Campus University di Roma. Professore, con lei vogliamo affrontare il vocabolario politico di Papa Francesco, ossia la stagione di denuncia che Bergoglio inaugurò subito con l'inizio del suo pontificato, ad esempio quando disse, era l'8 luglio del 2013, che siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza in riferimento ai migranti morti in mare. Professor Schiavazzi, le parole di Bergoglio tutte hanno avuto un eco nell'opinione pubblica, ma che effetto hanno avuto tra chi governava e governa il mondo?
Approfitto della sua contestualizzazione temporale, l'8 luglio del 2013, lui quel giorno è a Lampedusa e tutti pensano che sia un viaggio italiano, se lei va sul sito della Santa Sede si distingue viaggi italiani internazionali, quello è un viaggio internazionale, lui ruota come se fosse quell'isola, il perno di un compasso planetario, ruota l'asse geopolitico del Vaticano e della sede apostolica, da nord-ovest a sud-est. Quel giorno lui diventa il Papa della globalizzazione. Molti hanno frainteso questo Papa, il Papa dell'Ovest, il primo Papa delle Americhe. Francesco, prima di essere il Papa dell'Ovest e delle Americhe, è il Papa del Sud, è un Papa australe. Il Sud con lui va al primo posto e le do i numeri. Mai ci sono stati tanti cardinali elettori dell'Africa e dell'Asia in un conclave come quelli che stanno raggiungendo in questo momento Roma. Rispondendo quindi alla sua domanda, la Chiesa si è globalizzata, il mondo un po' meno. Nel mondo noi abbiamo due correnti che oggi si oppongono ferocemente, i globalizzatori e i deglobalizzatori, sono cronache di tutti i giorni. La Chiesa si è globalizzata e con Francesco si è data un forte orientamento, non pauperistico, qui banalizzeremmo e faremmo un torto alla sua memoria. Francesco è stato quell'oppositore universale di cui il capitalismo ha bisogno per sopravvivere a se stesso e ai propri deliri, è stato il grande riequilibratore universale. Questo è il buco e il vuoto che lascia.
Mi scusi professore, voglio chiederle questo proprio rispetto alle sue parole importanti. Un oppositore universale, ma poi che effetto reale c'è stato delle sue parole e di questa opposizione? Perché così a occhio superficiale qual è il mio, non vedo grossi risultati in questo senso.
Io li vedo, le divaricazioni, il dato della globalizzazione è l'aumento delle disuguaglianze all'interno dei singoli paesi, anche quelli più ricchi, e tra le nazioni. L'aumento della disuguaglianza che sarebbe molto più accentuato senza colui che storicamente si avvicenda nell'assumere il ruolo di antagonista universale. Quel buco che si avverte nel progressismo mondiale, il Papa lo ha colmato, ma lo ha colmato senza mettersi a fare politica. Di economia sì, economia ne ha fatta molta, ha scritto molto di economia, ha colmato quel vuoto nell'immaginario collettivo ed è diventato il riferimento per i poveri di tutto il mondo. Senza di lui probabilmente le cose sarebbero andate peggio. Quando io l'ho conosciuto a Buenos Aires, l'ho moderato in una tavola rotonda universitaria 10 anni prima che diventasse Papa, lui mi disse, io l'ho portato sempre con me come il suo lascito, nel terzo millennio che sta appena cominciando, era il 2003 allora, il potere diventerà anonimo, avrà una mutazione genetica. Si riferiva alle grandi holding finanziarie internazionali che travalicano i confini degli stati. Quello è stato il suo nemico, anche in difesa delle istituzioni. Quello è stato il suo nemico che lui ha eletto come competitor e avversario storico, se andiamo a rileggerci tutti quanti i suoi documenti.
Però questo potere attuale sembra quasi in realtà non anonimo, ma fatto di poteri forti e fatto di uomini che si vogliono forti alla guida di diversi governi. E dunque questo come lo collochiamo?
Quello è un altro discorso, non è casuale che l'ultimo incontro politico sia con Vance. Io ho scritto sull'HuffPost, che è uscito ieri sera, che ieri fugacemente si sono incontrati in Vaticano a Santa Marta due cristianesimi, uno identitario e uno egalitario. Quell'egalitario di Papa Francesco, si sono scambiati un segnale di avvistamento, di cortesia, e l'altro quello identitario di J.D. Vance. Sono oggi due cristianesimi, ma questo anticipa già i discorsi dei prossimi giorni che si confronteranno in conclave.
Grazie Piero Schiavazzi per averci aiutato a leggere l'aspetto, diciamo, più politico di Papa Francesco. In chiusura noi andiamo in Argentina, dove Papa Bergoglio è nato, e troviamo in diretta da Buenos Aires Elena Basso. Buonasera Elena. Allora, quali sono le reazioni dei fedeli cattolici argentini oggi?
Oggi Buenos Aires piange Papa Francesco, il primo Papa latinoamericano. Si sono svegliati con questa terribile notizia e da questa mattina dalle 10 si stanno tenendo messe pressoché continuative in tutte le chiese argentine, soprattutto in 3 punti nevralgici, sia nella cattedrale metropolitana di Buenos Aires a Plaza de Mayo, sia nella Basilica di Flores, che è la chiesa dove Bergoglio è cresciuto, sia nelle Villas, che sono le zone più povere del paese latinoamericano e dove Bergoglio ha prestato servizio per tanti anni.
Hai parlato dell'Argentina, di Buenos Aires, della sua città, insomma, però la scomparsa di Bergoglio è sentita in tutto il Sud America.
Sì, assolutamente, perché appunto Papa Francesco è stato il primo Papa latinoamericano che si è speso tantissimo negli anni per diverse questioni latinoamericane, sia per quanto riguarda il colonialismo, sia per quanto riguarda i migranti, quindi è assolutamente un lutto sentito in tutto il continente. Per questo motivo, sin dalle prime ore del giorno, sono arrivati cordogli da tutti i grandi presidenti latinoamericani, da Petro in Colombia, Lula in Brasile, a Gabriel Boric in Cile.
Grazie Elena Basso in diretta da Buenos Aires. Noi ci fermiamo qui per questa edizione di 6 di sera. Vi ringrazio di averci seguiti. Buona serata.